Talent Bay episodio numero 4 con Marco Balic. Benvenuto su Talent Bay, io sono Valerio Russo e insieme impariamo dai migliori come si raggiungono grandi risultati. In ogni episodio un personaggio di talento ci racconta come ha costruito la sua eccellenza. Lasciati ispirare dai suoi consigli pratici ed esprimi la versione migliore di te. Sono felicissimo di registrare questa intervista con un talento italiano sorprendente, Marco Balic. Forse non conosci il suo nome e di sicuro conosci i suoi spettacoli. Marco Balic ha iniziato la sua carriera negli anni 90 producendo i video musicali di Jovanotti e Ligabue e da lì non si è più fermato. Nel 2006 ha ideato e prodotto la cerimonia di apertura e chiusura delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Torino. Ricordo ancora la magnifica coreografia dello sciatore che fa il salto con gli sci, realizzata con centinaia di persone che si muovevano in perfetta sincronia. È stato il produttore esecutivo e direttore creativo del lancio della nuova Fiat 500, uno show spettacolare sulle acque del fiume Po a cui hanno assistito 100.000 persone. È il direttore artistico di tutti gli eventi sul territorio di Venezia. È sua la produzione e direzione creativa delle celebrazioni per i 200 anni dell'indipendenza del Messico, una coreografia colossale che è stata vista da 2 milioni di persone dal vivo e 100 milioni in televisione. Nel 2011 ha realizzato lo spettacolo per l'inaugurazione del nuovo stadio della Juventus. Ragazzi, io sono milanista, ma cercatelo su YouTube, è veramente fantastico. E ancora, nel 2012 è stato il produttore esecutivo delle cerimonie di apertura e chiusura degli europei di calcio in Polonia e Ucraina. È sua la direzione artistica della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Sochi del 2014. Direttore artistico del Padiglione Italia all'Expo 2015 di Milano. Io ho visto di persona il magnifico spettacolo dell'Albero della Vita, uno show di colori, effetti speciali, musiche e giochi d'acqua davvero incredibile. E tanto, tanto altro ancora, l'elenco è davvero infinito. Oggi Marco è produttore esecutivo della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 ed è qui per raccontare su Talent Bay come è arrivato a realizzare tutto questo. Benvenuto e un grazie davvero speciale, Marco Balic.
Ciao Valerio, grazie della bellissima introduzione. In verità io sono solo una persona curiosa a cui piace scoprire i meccanismi che fanno emozionare la gente. E quando mi si chiede o mi chiedi di raccontare cosa faccio e come sono, eccetera, io in genere dico che faccio spettacoloni nel senso che faccio degli spettacoli giganti che coincidono con un momento molto felice di una nazione, di un popolo, di una città, di un evento sportivo, cioè coincide con la celebrazione. E in questi spettacoloni cerco di creare un'emozione, uno stupore che si prova quando si è ragazzini rispetto al raccontare cose molto semplici, molto alte, però proposte in un modo estremamente spettacolare. E questo è un po' in sintesi cosa vuol dire parlare a centinaia di milioni di persone.
Ho letto di recente in un'intervista in cui hai detto che per la cerimonia delle Olimpiadi di Rio de Janeiro dovrei fare qualcosa pensando che la guarderanno allo stesso momento Madonna, il Papa, il ragazzino del villaggio sperduto nel Kenya. Ecco, come si realizza uno show pensando che dovrà emozionare persone così diverse tra loro?
Beh, innanzitutto bisogna essere emozionati noi stessi per primi, se no non passa mai. Non esiste, non è previsto il cinismo nel nostro lavoro. Mentre per esempio in televisione uno spettacolo prettamente televisivo, penso ai vari reality, eccetera, va a sviscerare con cinismo, diciamo così, determinati meccanismi emotivi. Noi partiamo da un punto di vista totalmente opposto. Noi vogliamo dare orgoglio, dignità e in qualche modo un'emozione grande derivata dal condividere grandi principi e grandi momenti. Quindi non puoi essere cinico, non puoi dire adesso prometto quella cosa lì perché quella otterrà un momento emotivo. No, tu devi pensare al momento emotivo che mentre lo pensi già ti crea la pelle d'oca e quando poi lo realizzi, se la crea a te, sei sicuro che la crea a tutto il mondo. Infatti una cosa bellissima dei nostri spettacoli, che si basano principalmente su, rispetto a spettacoli soliti, sulla partecipazione di volontari, è che i volontari è tutta gente che fa un'attività a titolo gratuito, perché invece che stare a guardare la televisione, andare al bar, ha voglia di esprimersi artisticamente in un momento, condividere un momento di gioia. E tutto questo dà un'energia positiva e di grande rispetto anche fra le persone, perché ovviamente se un volontario lo tratti male se ne va, e che diciamo contamina completamente la vibrazione che pervade una grande produzione di questo tipo. E questa bellissima energia di fare qualcosa senza un ritorno specifico è proprio una cosa che contraddistingue, e anche questo è un elemento molto importante, oltre a non essere cinico. Infatti poi alla fine di questi spettacoli c'è sempre grandi pianti, tutti che si abbracciano, che piangono, che ridono, perché sai, si tratta di partecipare a un momento indimenticabile che racconterai ai tuoi figli e ai tuoi nipoti, e quindi ti piace condividere emotivamente.
Non faccio fatica a crederlo. Tu sei arrivato oggi, hai la tua casa di produzione Balich Worldwide Shows, che realizza appunto queste coreografie per e produzioni per eventi di impatto mondiale. Sei partito, hai iniziato lavorando in TV, producendo video musicali. E come sei riuscito a passare da appunto la produzione di video musicali italiani e poi arrivare a produrre, sicuramente sarà stato graduale immagino, però arrivare a produrre eventi così importanti?
Come ti ho detto prima, la curiosità è la mia energia più grande. Io da quando ero studente, ho fatto l'exchange student con Intercultura, perché pur vivendo a Venezia non mi bastava, diciamo così, volevo di più, volevo conoscere. Allora sono andato a studiare un anno in America, fino a fare appunto, ogni volta che raggiungevo, diciamo così, un lavoro consolidato, mi rialzavo la testa e dicevo: vabbè, adesso abbiamo fatto questo, cosa si fa dopo? E questo mi ha passato. A un certo punto facciamo i videoclip più importanti in Italia, e poi ho cominciato a fare dei programmi televisivi, e poi ho diretto un canale, si chiama Viva, l'anti-MTV. Nel frattempo abbiamo fondato l'Heineken Jamming Festival, facevamo vari lavori e sempre, diciamo così, cercavo sempre di un po' di uscire dal confine nazionale, perché mi stavo un po' stretto, fino a che poi è arrivata l'occasione di Torino, dove negli spettacoli olimpici uno consegna la bandiera nella cerimonia precedente, la città riceve, si chiama il flag handover, ricevi la bandiera e a quel punto diventi città olimpica e quindi scattano le sponsorizzazioni, la legittimazione eccetera, l'uso degli anelli eccetera. Allora cosa succede? Ho diretto il flag handover, cioè il pezzetto che rappresentava Torino nella cerimonia di chiusura a Salt Lake City nel 2002. E per me fu una cosa pazzesca, al di là del fatto che accadeva 2-3 mesi dopo 9-11, quindi anche lì c'era tutto un carico emotivo molto forte, ma ho visto per la prima volta uno spettacolo meraviglioso, pazzesco. Li guardavo sempre le Olimpiadi, ma non l'avevo mai vista dal vivo, anche perché ero uno scarso schermidore, quindi non ce l'ho fatta a mai a fare diciamo così, il percorso olimpico. Quindi alla fine ho visto questo spettacolo in cui c'era Mark Williams, che è quello che ha composto le musiche di Star Wars, tanto per dirne una, e c'erano i coreografi che ammiravo sempre, che ho visto a teatro, che facevano ognuno un pezzo di coreografia, ho visto i costumi meravigliosi di un premio Oscar, e ho detto: questo concentrato di talento applicato in un sogno che dura così poco, perché poi tu lavori un anno, 2 anni per una roba che si chiude in 2 ore, 3 ore, l'ho trovato fantastico, una specie di Snapchat dello spettacolo, no? E a questo punto, cioè, lo vedi una volta e lì hai la possibilità o il dovere di farlo rimanere impresso nel cuore e nella testa della gente in tutto il mondo. E quando ho visto quello spettacolo là ho detto: beh, questo è quello che voglio fare. È come se fosse stato un traguardo raggiunto. Nel 2002, tra l'altro, compivo 40 anni, quindi ho detto: il prossimo saranno le Olimpiadi di Torino, che... E quindi mi sono buttato a testa bassa per cercare di fare le cerimonie. Poi una volta che fai le cerimonie, a quel punto è come per un giornalista, non so se ti reputi un giornalista o un talent bay producer, non lo so, però diciamo è come se vincessi un Pulitzer, cioè ti arrivano a questo punto gli incarichi da tutto il mondo perché hai uno stamp di qualità che siamo in quattro nel mondo che facciamo questo lavoro, sono come le barzellette, un americano, un australiano, un inglese ed io, quindi è molto buffa questa cosa che ci troviamo sempre noi a combatterci e devo dire che ultimamente a noi italiani è andata molto bene, insomma.
Sì, esatto, è bellissimo anche il fatto appunto dell'italianità in un evento così, così importante, anzi in tanti eventi così importanti, poi vedere la firma, la tua, quindi di un italiano, insomma, rende orgoglio anche a tutta l'Italia, ecco. Io volevo chiederti come si realizza nel dettaglio una produzione di questo tipo, nel senso tu hai detto a Torino ho avuto l'incarico di produrre la coreografia, però anche con tutto il tempo di anticipo che si ha, quali sono gli step principali e la definizione precisa dell'idea creativa e poi la costruzione di un team che la possa portare avanti? Vuoi raccontare un attimo quali possono essere le sequenze di attività?
Va bene, innanzitutto diamoci un po' di lessico. Noi produciamo spettacoli che sono delle produzioni di spettacoli live che hanno come ingredienti, come dici tu, la coreografia, sì, ma anche la scenografia, la raccolta dei volontari, la composizione di musica, gli effetti speciali, la pirotecnia, le luci, le proiezioni. Insomma, ci sono mille altre, diciamo così, sfaccettature, quindi non è solo la coreografia, era solo per darti un taglio, perché la coreografia la fanno i coreografi, poi ci sono scenografi, musicisti, sarti, compositori, grafici, cioè disegnatori di pirotecnia, insomma è molto complesso. Allora, succede così, succede che una città X decide di fare un grande evento, una nazione, perché è l'anniversario di quella nazione, per esempio quest'anno c'è l'Argentina che farà l'anno prossimo farà delle grandi celebrazioni. E cosa succede? In genere il ministero così avvisano una chiamata a partecipare a una candidatura, tu ti segnali e sei requisiti, che in genere vuol dire un po' di esperienza o comunque un assemblaggio di costruzione di team, perché loro devono selezionare un po' la base, questo, quindi vuol dire hai fatto almeno uno spettacolo in uno stadio, cioè cose così, no? E a quel punto poi c'è un'accettazione, c'è una lista di 10, 20, 30 casi produzione sono che partecipano. A questo punto esce un bando molto specifico in cui in genere si divide in tre parti, una parte creativa, una parte di organizzazione del lavoro e una parte amministrativa, cioè come approcci la creatività. Se la fai tu da solo in casa, se ti coinvolgi qualche personalità locale di quella nazione, se quali sono le linee guida della tua creatività, eccetera, eccetera. Dopodiché c'è l'organizzazione, come intendi organizzare questa cosa? E allora tu gli mostri gli organigrammi, una cerimonia, diciamo, c'è il produttore esecutivo sopra e sotto il team creativo, a sinistra il team amministrativo, a destra il team tecnico. E il team amministrativo è quello che budgetizza, allora il team creativo è quello che fa un'idea, il team tecnico produttivo gli dà sostanza, gli dà realtà, e il team amministrativo gli dà congruità economica e lo va a comprare sul mercato. Questo è un po' come in grande sintesi com'è un processo di avvicinamento. La creatività guida sempre questi processi e in genere viene comunicato un budget o una zona di budget, 1 milione, 10 milioni, entro i 20 milioni, poi sta a te. Non è una gara come purtroppo ci sono delle costruzioni al ribasso, come si fa nelle costruzioni al ribasso, non è mai, perché qui ci vuole celebrare sempre qualcosa, quindi come puoi ben immaginare, la celebrazione non è al risparmio, ma è all'esaltazione. E niente, approccio in modo molto scientifico questi bandi. Dopodiché a quel punto si rimane in tre società, in genere fanno una selezione di due o tre finali e con quelle approfondiscono molto il progetto. Per esempio, noi adesso abbiamo appena stata giudicata dei giochi asiatici nel Turkmenistan nel 2017. E quella è stata una selezione così, si è partiti in tanti casi in produzione, poi c'è stata una selezione a due, noi e questi americani, e alla fine, dopo sei mesi di viaggi ad Ashgabat e conoscenza della cultura turkmena, abbiamo vinto e adesso faremo questi giochi asiatici l'anno prossimo, che vuol dire che un gruppo di internazionali di 300-400 persone va a vivere in questa città Ashgabat, che è tra l'Afghanistan e l'Iran, per 4-5 mesi. Quindi si tratta anche, pensa, solo di logistica, di viaggi aerei, di appartamenti, di alberghi, di trasporti. Solo quello è un ufficio di 6-7 persone che deve fare quello. Quindi immagina la complessità, i visti, le cose, insomma, è... Sono lavori molto complessi e per quello ci si mette molto tempo a metterli in piedi. Però poi, ripeto, nonostante l'effetto Snapchat, cioè che lo vedi una volta e poi mai più, in realtà è una soddisfazione immensa farli. Quindi è il contrario di quello che fanno una grande fiction, perché poi i budget sono più o meno uguali. Una grande fiction di Hollywood, Titanic, Avatar, ha lo stesso budget di una grandissima cerimonia olimpica più o meno, no? E solo che quella poi rimane per sempre e la nostra si consuma in quelle tre ore e in quelle tre ore se la gioca tutta. Però in quelle tre ore tu sai che nell'igloo della Groenlandia e nel villaggetto appunto della Tanzania si raduna la famiglia e aspetta che la propria nazione passi la sfilata degli atleti e guardano l'accensione della torcia, cioè guardano quei momenti là, è proprio un momento di famiglia in cui tutto il mondo, a prescindere dalle religioni, dalla latitudine, si sintonizza e lo guarda. Questa è la cosa meravigliosa delle Olimpiadi, che ovviamente nessun film potrà mai raggiungere quel tipo di impatto di pubblico. Sì, forse posso pensare a un film di Charlie Chaplin, no? Di un grande classico del passato che nel corso degli anni ha raggiunto quel numero di milioni di spettatori, ma se no è difficile che anche un film adesso, perché sono sempre numeri molto ridotti.
Poi forse è proprio il fatto che sia un evento concentrato in quelle tre ore, come dici tu, che amplifica ancora di più le emozioni, cioè è già un evento... È una performance altamente emotiva e coinvolgente di suo, in più il fatto che sia proprio concentrata in quelle tre ore e che sia vista allo stesso momento da milioni di persone in tutto il mondo sicuramente la rende ancora più d'impatto. Ci raccontavi adesso ad esempio per il Turkmenistan della difficoltà logistica di spostare moltissime persone per diversi mesi e permettere questa produzione del 2017. Oltre al lato logistico, quali sono le difficoltà maggiori? E immagino ce ne siano mille, anche imprevisti che possono capitare all'ultimo minuto. C'è un episodio magari di grande difficoltà che ti sei trovato a superare, o in genere vuoi parlare di quali sono le difficoltà principali?
Episodi ce ne sono tantissimi. La verità sono sempre, diciamo così... la bellezza di questo lavoro è che tu devi assolutamente interagire con l'umanità, nel senso che la cultura locale la devi abbracciare, la devi sposare, ma anche la cultura locale di come danzano, di come ci si approccia con le persone, di come si va al ristorante. Non puoi essere la pattuglia o il plotone che arriva, fa la sua cosa e se ne va. Devi per forza interagire, comprare, vai, non so, qui a Rio abbiamo un sacco di programmi di costruzione dei costumi nelle favela, in cui c'è un piccolo cabinetto di mattoni, scrausi, qui scriviamo, qui si comincia, là vengono i ragazzi, imparano a scucire e si fanno i vestiti della cerimonia. questo tipo di interazione profondissima, cioè non vai alla sartoria teatrale del centro, vai nella favela a costruire i costumi con le persone che partecipano, che per loro vuol dire uscire dal ciclo molto, 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 diciamo così, crudo della loro, insomma, vita di complicato, no? E quindi diciamo che episodi ce ne ho tantissimi, però l'essenza di questo è che è il mescolarsi che ti arricchisce, e il mescolarsi alla fine ti fa capire che, sorpassate il fatto degli accenti, delle lingue, delle grammatiche, le persone poi sono sempre le stesse, cioè le persone sono persone, quindi l'umanità, ogni persona ha la sua dignità, e al di là se tu sei una star di Hollywood o sei un infimo ballerino della periferia di Astana nel Kazakistan, hai comunque un tuo modo di porti, e se tu riesci a coinvolgere quella persona hai fatto qualcosa di speciale che va al di là dello statement, dello spettacolo, hai connesso, che è quello che alla fine questi spettacoli devono portare.
Hai detto adesso di Astana nel Kazakistan, è vero l'episodio in cui c'era il presidente del Kazakistan bloccato in ascensore all'Expo con Matteo Renzi e era rimasto chiuso per diverso tempo, è uscito infuriato, sudatissimo, finché non ha poi visto proprio lì all'Expo il tuo albero della vita e diciamo ha fatto pace col mondo e ha detto portatemi in Kazakistan l'autore dell'albero della vita, voglio lui per la cerimonia dell'Expo 2017.
Guarda, poi si è un po' romanzata su questa cosa, io non so se è andata esattamente così, so per certo che quando lui era bloccato io ero con il ministro della cultura con cui guardavamo l'albero della vita, e lui a un certo punto aveva questo concerto all'interno dell'Expo Auditorium e mi ha chiesto di accompagnarlo. Io per la verità ero un po' perplesso ad assistere a 3 ore di concerto di musica kazaka, quindi ho detto vabbè, lo accompagno, pensando che poi come arrivava il presidente, io non sapevo che era bloccato l'ascensore, però poi siccome il presidente non arrivava e la sala era piena, il concerto è cominciato lo stesso, devo dire che è stato molto piacevole. E a me ha fatto sedere di fianco a lui, quindi nel trono del presidente. E da lì poi siamo andati amici, poi il presidente è uscito, ha visto l'albero e sembra che gli sia piaciuto molto, e quindi quando il ministro della cultura ha detto ma quello dell'albero di fianco a me, ha detto beh, allora celebriamo i 550 anni del canato, perché lì è la patria deputativa di Gengis Khan, quindi i canati che sono le loro royalties di fatto, nomadi, royal nomadi, Kublai Khan eccetera, e allora hanno celebrato, diciamo, questa cerimonia che abbiamo fatto in 6 settimane, è stato un miracolo ad Astana, ed è stata un'esperienza bellissima, e quello in qualche modo ci ha aperto le porte poi per tutto quello che sarà l'Expo eccetera, ma insomma è stata anche lì un'esperienza molto arricchente capire, ti faccio un esempio, i pranzi là nel Kazakistan. Andavamo in questi pranzi dove tutto era servito in tavola già. Noi italiani siamo abituati ad avere il primo, il secondo o comunque i mondi occidentali. E invece lì è già tutto, da tutti gli antipasti alla caramellina di menta, alle torte, tutto già servito a tavola, compreso Coca-Cola, caffè dopo, cioè tutto. E a un certo punto ho chiesto ma come mai? E dopodiché tutti mangiavi così poi. E loro spiegavano che è una tradizione dei nomadi, no? I nomadi avevano la tenda e quando ci sedeva intorno alla tenda, dentro la tenda, il cibo era messo tutto lì, non è che c'erano le portate. E questo adesso applicato poi ai ristoranti lussuosi di Astana, perché adesso è una città modernissima, tutta con dei grattacieli pazzeschi, eccetera, eccetera, fa molto ridere vedere questa eredità culturale che poi, insomma, vai a scoprire delle radici molto profonde. E questo è un altro, voglio dire, in Messico abbiamo riscontrato che c'erano degli aspetti superstiziosi rispetto a certe cose, piuttosto che in India abbiamo visto come le caste giocano un ruolo purtroppo predominante anche nel rispetto del lavoro delle persone, cioè a seconda della casta c'era ascolto e compenso parametrato alla casta e non all'effettiva professionalità delle persone. Quindi è la bellezza del lavorare, è proprio il connettersi nel più profondo di questo mondo.
Ancora una volta sei tornato a parlare delle persone, quindi dell'umanità, ecco, dell'avere a che fare con la gente. Io volevo chiederti, secondo te, qual è l'approccio migliore per avere a che fare con le star? Dove per star intendo possono essere persone estremamente famose, così come persone non necessariamente famose, però molto abili nel loro specifico talento, quindi grandi cantanti, grandi attori, ballerini, diciamo i protagonisti, ecco. Quando si deve coordinare un team di tante persone e fare in modo che ogni meccanismo si incastri nel modo corretto, coi tempi giusti, non è sempre facile, a prescindere, forse ancora di più quando alcune persone cercano di mostrare ulteriormente la loro individualità e andare al di fuori dal coro.
Allora, beh, diciamo che le Olimpiadi sono un caso a parte, perché le Olimpiadi, la star sono gli atleti, la fiamma olimpica e il calderone. Questo, quindi, che ci sia Paul McCartney o ci sia Al Pacino, o ci sia Sharon Stone o Luciano Ligabue, è uguale. Li puoi sostituire, quello che non puoi cambiare sono gli atleti, e quindi questa cosa qua diventa, per le Olimpiadi, che c'è sempre una certa volontarietà a partecipare a questa cosa. Per esempio a Torino abbiamo coinvolto Yoko Ono sul discorso di pace e Peter Gabriel che cantava Imagine, e abbiamo legato i due e sono venuti tutti a titolo gratuito, ovviamente con le spese rimborsate, però perché avevano voglia di parlare di pace in quel modo lì a tutta quella audienza. Lo stesso Pavarotti ha cantato Vincerò sul finale a titolo gratuito perché aveva voglia, l'abbiamo un po' costretto, ma insomma per dopo un anno di corteggiamento, però aveva voglia di chiudere la sua carriera raccontando, cantando Vincerò di fronte agli atleti, di fronte al mondo. E negli altri casi le star, io ho lavorato nei concerti quando avevo 20 anni, quindi diciamo così, ho una specie di idiosincrasia per il fanatismo intorno alla star, e tendenzialmente io vado abbastanza diretto sia con gli agenti che con gli artisti, nel senso che sono sempre molto diretto, onesto e trasparente, non vendo mai le cose, dico come sono, e quindi la gente sa più o meno che quello che dico è quello che si può aspettare. Non edulcoloro, diciamo così, la cosa solo per creare un buon ambiente, perché io sto lavorando, sono un professionista, come un professionista una star, e quindi do rispetto e pretendo lo stesso rispetto. E questo secondo me è un modo molto sano e poco provinciale di gestire le cose. Se tu mostri sicurezza, quindi per rispondere alla tua domanda, se tu dimostri sicurezza e consapevolezza e trasparenza, onestà, cioè no, il camerino non è così perché questo motivo, cioè a quel punto uno ti può dire sì o no, ma ha comunque un rapporto molto sano, ecco. Quindi con le star bisogna cercare di avere dei rapporti sani, cioè non in modalità di vendita o di lisciamento di pelo, diciamo così, ma a mio modo di vedere, essere molto diretti.
Senza metterli sul piedistallo più di quanto non lo siano già, quindi?
Ma sai, uno mette sul piedistallo, dipende dalla soggezione che ti incute. Io ormai a 54 anni difficilmente mi metto in difficoltà o comunque mi metto in soggezione. Mi è capitato forse con Putin, con pochi altri, di essere molto sull'attenti e non riuscire a essere molto sciolto, ma dal presidente del Messico nel 2010 a cena bevendo tequila, a Adriano Celentano che mi rubava i CD in ufficio quando facevo videoclip, diciamo Zucchero, Liga, Lorenzo, amici ormai, no? È difficile che sento, diciamo così, mi emozionano certe persone. Quando ho visto Nelson Mandela, quando ho visto Valenza a Varsavia per l'apertura degli europei, devo dire che quelle, quando vedi le figure che spostano tanto nella storia, allora vai in soggezione. Ma tendenzialmente è una cosa personale di crescita. Se tu senti la soggezione, la senti, non è che puoi fingere indifferenza. Se ti abitui a lavorare con le persone, a un certo punto la soggezione non la senti più.
Ho letto che hai molto apprezzato Mark Fisher, un architetto inglese morto nel 2013 che era progettista dei set, delle coreografie per i concerti dei U2, Madonna.
Tecnicamente le scenografie, il production designer si chiama, cioè sono degli architetti che disegnano, tipo in Italia esiste Gaetano Castelli che fa quel lavoro, quello che ambienta Sanremo, ti faccio un esempio, no? Cioè sono questi, anche il premio Oscar nostro, adesso mi sfugge il nome, vabbè, insomma, scenografi, production design.
Ok, scenografi. Volevo chiederti, ecco, Mark Fisher era tra i più grandi scenografi per i concerti di Madonna, Lady Gaga, Rolling Stone, Pink Floyd, U2 e così via. Cosa ti ha trasmesso, cos'è che ti ha ispirato di lui?
Ecco, per esempio, lui era un coltissimo architetto inglese, coltissimo, che sapeva di capitelli, di musica, di drammaturgia, di soldi, capiva a 360 la complessità di uno spettacolo, di grande cultura, appunto, sapeva di Bernini, sapeva di storia dell'arte e che aveva a che fare con questi personaggi pazzeschi come Keith Richards e Mick Jagger per discutere del loro scenografia, della loro palco, dell'approccio, diciamo, production design del palco. Cosa mi ha insegnato? Mi ha insegnato tantissimo, innanzitutto, mi ha insegnato ad avere coraggio, a non avere, quando sei convinto di un'idea, a proporla senza timore, perché non è nell'accettazione degli altri che sta, diciamo così, una buona idea. Una buona idea è una buona idea e se ci credi fino in fondo la devi percorrere, anche se ti diranno di no. Quello che non devi fare è una cattiva idea, quindi devi avere il coraggio sempre di essere te stesso e di credere nelle cose che fai.
Qual è stato il momento di maggior soddisfazione nella tua carriera ad oggi?
Nella carriera professionale ne cito due. Quando è finita la cerimonia di Torino, ho ricevuto sms da tutto il mondo, anche da persone che non conoscevo, che mi ringraziavano. Questa è stata una cosa bellissima. Italiani all'estero, così, ma anche Fiorello mi ha scritto, Lorenzo, Giovanotti, cioè tutti mi scrivevano, gli amici o comunque i conoscenti, ma anche persone sconosciute dagli Stati Uniti e dalla Russia. Ambasciatori dicendo, e quello è stato un momento bellissimo. Un altro momento bellissimo è stato quando a settembre dell'anno scorso la genesi dell'Expo è stata molto complessa per l'Albero della Vita. Non è stato chiediamo a Marco Balis di fare una cosa bella, no, è stata una battaglia durissima che nessuno voleva quest'Albero della Vita tranne la dottoressa Bracco e me, e quindi erano tutti dubbiosi che servisse, che fosse una cosa utile. E quando a settembre sono tornato alle vacanze e ho visto la gente che arrivava un'ora prima per vedere uno spettacolo di 12 minuti, quindi tutto sommato, che poi si replicava, e sentivo l'emozione della gente che applaudiva e che diceva questa è la quarta volta che lo vedo e lo trovo sempre fantastico, ecco, quella è stata un bellissimo momento che mi ha ripagato di veramente due anni di una fatica blu per ottenere una cosa che per me era chiarissima, cioè l'Expo non aveva un simbolo e quindi io ho approfittato di uno spazio che c'era del lago per creare qualcosa che in qualche modo aiutasse a facesse da raccordo rispetto a tutte le energie bellissime che l'Expo ha avuto. Però sai, chi non è esperto di spettacoli e di emozioni pensa che un padiglione ben fatto basti quello per soddisfare il selfie e l'amore, invece non è così.
Sì, grazie Marco davvero per tutto l'impegno che hai messo nell'albero della vita. Io lo dicevo anche prima nell'introduzione, ma davvero l'ho visto di persona e ricordo quando ero lì una sera, quindi verso le 9 al buio, quando iniziava lo spettacolo con fuochi d'artificio, luci e tutto quanto, che una signora davanti a me era commossa e ha detto, continuava a dire bravi, bravi, come sono stati bravi, come sono stati bravi. E nel vedere l'albero e nel sentire questa signora io ho pensato, mi sa che c'è la firma di Marco Balic, io non ero sicuro, però collegato le due cose ho detto secondo me c'è dietro lui, e poi era effettivamente così. So che sei molto impegnato e tra poco devi andare, quindi volevo ringraziarti intanto per tutta la tua disponibilità e farti un'ultima domanda e poi chiudere con un piccolo aneddoto. Volevo chiederti, le tue produzioni richiedono un impegno fenomenale di energie e di tempo. Io in misura molto molto minore devo bilanciare il mio lavoro con le altre mie attività, il tempo libero, la vita personale, ecco, volevo imparare da una persona che ha così tante responsabilità, come fa lui, qual è la sua, il suo parere insomma sul bilanciare, sull'equilibrio tra il lavoro, la vita personale e la famiglia?
È una domanda di quelle credi in Dio e non c'è una risposta. Io amo il mio lavoro e quindi mi nutro di questo e soddisfo tanti bisogni primari di questo. Amo i miei figli e quindi ho l'amore di una famiglia e amo la vita e quindi la curiosità mi porta a trovarmi come ieri sera in un bar vicino alla laguna di Rio de Janeiro con tutto un gruppo di brasiliani che mi chiedevano, voraci di informazioni sulle cerimonie, io chiedevo a loro e quindi cerchi di coniugare, gli amici rimangono, gli amici dell'infanzia rimangono. Però poi c'è spazio per tanto altro. La verità è che ovviamente se hai una fissazione molto forte come la mia passione per questi spettacoli sacrifichi un po', diciamo così, per esempio l'abitudine. Io non riesco ad avere una vita per cui il giovedì vado a giocare a tennis e c'ho gli amici del martedì con cui vado a fare bisboccia, non è mai preventivato questo. Riesco a sciare perché mi piace tanto, però insomma lo devo incastrare in mezzo a mille viaggi intercontinentali e mi piace il mare molto d'estate e veleggiare in barca a vela e anche quello lo sacrifico quando ci sono questi grandi spettacoli, ovviamente si sacrifica, però in realtà voglio dire è bello provare a fare tutto e a non sacrificare niente, quindi coltivare le amicizie, coltivare la curiosità, essere avidi, andare a vedere posti, cose nuove, avere dei rapporti umani molto forti anche col partner o con la persona amata o la famiglia e il lavoro, fare un lavoro che ti piace considero un elemento di felicità della vita.
Grazie per la tua opinione a riguardo. L'ultimo episodio, l'aneddoto a cui mi riferivo, ho ascoltato una tua intervista in cui raccontavi nel tuo anno a Chicago con Intercultura, in cui tu ti sei trovato a conoscere in anticipo le risposte di un test, di un compito, e hai pensato da italiano di scriverle sulla lavagna in modo che gli altri potessero copiarle e prendere buoni voti, ecco. E invece hai visto che nessuno di loro lo faceva perché era corretto, cioè non sarebbe stato corretto farlo, e volevano vedere il loro voto misurato sull'abilità e non sul fatto di aver saputo le risposte in anticipo. Volevo dirti, forse i tempi sono cambiati, perché quando ho fatto io il mio anno con Intercultura nel 2001, ho invece avevo iniziato a fare i bigliettini per me stesso, li stampavo al computer, e poi ho visto che gli altri americani incuriositi mi chiedevano cosa fossero e ho iniziato pian piano a stamparli per un'altra persona, poi per due, e in poche settimane quelli che stampavo solo per me avevo finito per diffonderli a tutta la classe, quindi forse c'è stata la globalizzazione anche in questo in America.
Abbiamo contaminato con un po' di furbizia la Stati Uniti. In realtà quello è un episodio che mi ha insegnato molto, perché mi ha dato un punto di vista diverso rispetto al sorpassare gli ostacoli nella vita. Cioè non è tanto sorpassarli per sorpassarli, è la sfida che tu ci metti dentro, e questo è comunque una lezione che mi rimane nel cuore anche quando sono qua con rappresentanti del governo disperati che non hanno soldi, che bisogna convincere di qualcosa in mezzo a tutte le complessità che ci sono qui, tra zanzare, ministri che si presentano, che si dimettono. Comunque siamo qua a fare un lavoro bellissimo, grazie dell'episodio che mi ha raccontato, ma in realtà quello che ho vissuto io per me è stata una bellissima lezione di vita.
Grazie Marco, davvero grazie a te, sei stato gentilissimo, grazie per la tua disponibilità, siamo curiosissimi di vedere le Olimpiadi di Rio de Janeiro e le tue coreografie, io personalmente non vedo l'ora, quindi un in bocca al lupo gigantesco per il vostro team e il vostro lavoro.
Grazie, ciao.
Un italiano riconosciuto in tutto il mondo per il suo talento è un personaggio sorprendente che ha saputo mettere a frutto la sua curiosità utilizzandola nel modo migliore per trovare idee sempre innovative e realizzare spettacoli che emozionano milioni di persone in tutto il mondo. La prossima volta che vedrai uno show mozzafiato, vai a verificare chi è il produttore. Con ottime probabilità sarà proprio Marco Balic. Sul sito di Talent Bay trovi tutto quello di cui abbiamo parlato in questo episodio. Vai su thetalentbay.com/episodio4 per vedere il video del saltatore con gli sci alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Torino 2006, il video dello spettacolo di inaugurazione del nuovo stadio della Juventus, così come il video dell'albero della vita all'Expo 2015 di Milano, accompagnato proprio dalla narrazione di Marco Balic. C'è anche il link alla casa di produzione di Marco, che è la Balic Worldwide Shows, quindi vai su thetalentbay.com/episodio4 per trovare tutte queste risorse. Se ti è piaciuta questa intervista, non dimenticare di condividerla su Facebook o di inviarla per email a un amico che sai che potrebbe apprezzarla. Ho il privilegio di intervistare talenti brillanti per fare in modo che i loro racconti diano a molte persone un'ispirazione positiva. Tu puoi aiutarmi a far crescere questo podcast diffondendolo con i tuoi amici, condividendo con loro il link thetalentbay.com/episodio4. Bene, tutto per oggi, ci vediamo presto nel prossimo episodio di Talent Bay.